Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Città Aperta, io sono Massimo Montens, questo è Press Corner, come ogni giorno puntuali, dopo il caffè espresso di Riccardo Mameli che saluto, questa è la cura della redazione giornalistica, sono approfondimenti, notizie a piede libero che vi diamo in questi 20 minuti, quindi stamattina andrò velocissimo perché chiaramente per chi ha ascoltato in queste ultime ore le vicende che riguardano tutte interne al Movimento 5 Stelle, io stamattina ho deciso di fare quasi, non dico un coccodrillo, insomma un De Profundis, ma invece di raccontare la storia di Grillo che forse qualcuno non se la ricorda, da dove è venuto, da dove e dove è arrivato. 21 luglio 1948, questa è la data di nascita di Giuseppe Piero Grillo, comico, cabarettista, attore anche di cinema e di teatro. Un Grillo che magari non tutti si ricordano, all'inizio della carriera, anche con il padre, pensate, rappresentante di un'azienda di abbigliamento, ma poi l'esordio 77 in Cabaret La Bullona con Pippo Baudo e poi subito Quiz con lui, fantastico. 1978 addirittura inizia la carriera con una grandissima exploit, la conduzione del Festival di Sanremo insieme a Stefania Casini e Maria Giovanna Elmi, pensate un po'. Negli anni 80 ci sono già situazioni e performance come Te la do io l'America che vi faccio ascoltare subito.
L'America, ragazzi, è un posto dove c'è spettacolo da tutte le parti, a partire dal presidente Reagan, che era un attore di Hollywood. Voleva fare ambasciatore Frank Sinatra. È come se in Italia facessero presidente della Repubblica, no, Giuliano Gemma, e ambasciatore italiano negli Stati Uniti, non so, Aurelio Fierro. È un posto dove c'è spettacolo da tutte le parti. Esci nelle strade di New York, arrivi, vedi gente, prestigiatori, maghi, cose, gente che vuol volare, vi giuro l'ho vista. Ho sputato? Uno sputino, ce l'hai?
E pensate poi nel 1984, sempre a fianco di Pippo Baudo, in quel il Festival di Sanremo, che continua a vederlo protagonista, come si fa spesso anche oggi con Fiorello e con comici di quel calibro, presenta in un siparietto, guarda anche e ci coinvolge sotto il profilo musicale, presenta i mitici Queen.
Attenti, perché io vi dico delle cose, i Queen, che ci saranno tra un po', i Queen, io l'ho visto ieri sera, agiscono qua, eh? Ora, l'inquadratura televisiva era loro con scritto sotto Totti. E lì è arrivato uno e ha detto: cos'è quello Totti? Ho detto: guarda, è la traduzione in italiano di Queen. Ha detto: va bene. Stanno cambiando, è cambiato tutto, signore. Voi lo sapete anche voi. Una volta qui chi c'era? Chi c'era? Che scale, scalette, cosa? C'era orchestre, 40 elementi. Fermi! Fermi! Guarda, un maestro in pensione, lo sapevo. 40 elementi dirigeva, adesso dietro le quinte ci sono 40 elementi che dirigono un registratore. Va bene, a parte questa, aspetta, fermi, per piacere, facciamoci conoscere da tutto il mondo.
Senti, che adesso ci sono i Queen,
noi qui me li voglio...
Adesso li presenti tu.
I Queen, appena hanno finito, ve lo giuro, appena hanno finito che vanno dietro, hanno 10 gorilla, tutti con l'accappatoio, escono,
sì, ciabatte. È vero.
E mi hanno preso per un fans, è vero? Mi hanno preso per un fans dietro.
Sì.
È arrivato uno e ha detto: vada via, io sono Grillo. Ma che vada via?
ma adesso presentiamoli, sono pronti.
Posso dire?
Insieme.
Signori,
signore, vai.
Questo gruppo.
Dopo il periodo raffinato, quello funky, quello rock, adesso.
Questi qua.
Questo è elettronico.
Fammi parlare a me, se no.
Ti dico il titolo. Qual è il titolo?
Il titolo è.
Qual è
Radio
il titolo?
Si dice Yeah. You know, ladies and gentlemen, because people don't speak English, is in your intention. E devi prepararti due frasette, se non puoi continuare. Ladies and gentlemen, the first time in Italy for you,
for the people,
for all people in the world, in Radio Gaga, che...
Vabbè, Radio Gaga.
Stanno bruciando,
allora, facciamo presto,
Qui!
E qui! Perché?
Continuano le sue performance da comico e nel 1989 una nuova presenza al Festival di Sanremo e ha di nuovo un grillo fortemente pimpante.
Vuol dire che denuncio la mia sconfitta. Sì, Sanremo è la mia sconfitta come uomo e come professionista. Sono un fallito. Come voi giornalisti. Giornalisti che avevano un decoro, gente con tre lauree che andavano a Kabul. Adesso li vedi che cercano, dov'è Peppino Di Capri che sono rovinato? Questo è la vostra sconfitta, siete dei falliti anche voi. Come sono un fallito io a essere qui. Perché finché ci saremo io e voi giornalisti, Sanremo sarà sempre così. Dobbiamo andare via, me ne vado io stasera, basta Peppe. No. Vabbè, ho già preso la caparra, due o tre cosine. Due.
Sicuramente si vedevano già all'epoca da quei palchi e anche non tanto nelle piazze in quel periodo, però la verve satira del comico che voleva entrare in politica, che voleva comunque coinvolgersi, che voleva parlare di attualità, di socialità e di politica stessa, di ambiente e anche dei diritti degli italiani, ma certe volte lo faceva in maniera talmente pungente. Quindi nel 1986 parla di Martelli, dei socialisti, in una battuta durante un convegno che i socialisti stessi fanno in Cina, e da lì cominciano i problemi con la televisione.
A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha tornato a casa e ha detto: ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Terribile. Va bene, io me ne vado.
Te ne vai già.
Ho finito, vi ringrazio, ci vediamo a Fantastico 18. Sempre convinto. Ciao a tutti.
Ciao Beppe.
Ciao, grazie.
Problemi con la televisione che continuano e che in qualche maniera lo allontanano definitivamente in quel periodo, quando nel 1993 prende e attacca anche in maniera, per gli italiani che si ricordano allora, la SIP, la STET e Biagio Agnes, per quanto riguarda i numeri porno, per quanto riguarda quell'1-4-4 che sicuramente faceva spendere un sacco di soldi agli italiani, e per quel numero che era stato in effetti messo, no, senza tanto filtro a disposizione degli italiani, quindi anche dei ragazzi, e che ovviamente facevano salire le bollette delle famiglie. E quindi in un appello molto coraggioso e irruento chiede a tutti gli italiani di spedire una lettera alla SIP e a Biagio Agnes stesso, e da lì ovviamente la sua carriera televisiva sicuramente, almeno per quanto riguarda le reti RAI, a termine.
Non sa i congiuntivi, non sa l'italiano e è presidente di una cosa che fattura migliaia di miliardi. Ma questo, per questo qui non ci vogliono i carabinieri per mandare via qui, ci vuole mia nonna. Avessi mia nonna viva, lo fa fuori in un attimo con la borsetta, sai quelle borsette di finto coccodrillo che avevano le nonne, andavano da questo con la faccia Biagio. Vieni qua Biagio, vai a scuola. Infatti io pensavo, non essendo più in Rai, che l'avessero mandato almeno a imparare l'italiano alla scuola radioelettra, almeno per parlare come Biscardi. Non ce la fa, è andato, e quest'uomo qua si sta prelevando, sta facendo dei danni a delle famiglie con 2 milioni, c'è gente che paga 10 milioni, ci sono i papà che chiamano telefono, giuro, sono i papà che chiamano, venite a arrestare mio figlio, mi sta rovinando finanziariamente. Ma tu pensa con un numero così che schiacci, una volta schiacciavamo, didici, pensa nei comuni, nei ministeri, tutti gli impiegati, come va lì in Australia? Poi il telefono erotico è un altro pacco, quello 001, è un altro pacco. C'è gente che si mette lì, si prepara, no? Perché negli spot ti fanno vedere, ieri, c'è Cenzia, si preparano e per farci una cosina passano dall'Australia, magari è sotto casa sua lei. E in Australia fanno il porno, non possono farlo qua perché è proibito il porno, lo fanno nelle Filippine, tutta norma di legge. E i ragazzi si attaccano a queste cose, sentono delle porcate. E poi ci stupiamo che a Civitavecchia fanno degli stupri. E noi proteggiamo i ragazzi così. Allora, io vi chiedo una cosa. Allora, di prendere carta e penna. C'è un piccolo dettato, mandiamo una cartolina postale, mi dispiace farvi per spendere dei soldi, sono 400 lire, lo faccio io anche domani mattina. La mandiamo una protesta scritta alla SIP, vi va? Una letterina, vi dico il testo, intestato a al vergognoso Biagio Agnes, presso la vergognosa SIP, Roma. Il testo, vergogna! Toglietemi a vostre spese l'144, se lo voglio deve essere facoltativo, non obbligatorio. Stanno facendo dei disastri incredibili.
Quello era stato il Beppe Grillo Show, trasmesso da Rai 1 al Teatro delle Vittorie, appunto il 25 novembre, il 2 dicembre, con ottimi risultati, ma questo scivolone sullo step che è voluto, chiaramente gli sbarra la strada per la Rai. Nel frattempo, successivamente nel 96, pensate, canta in duetto con Mina nell'album Cremona, ma poi il gruppo francese Canal Plus, che è in qualche maniera la televisione a pagamento delle più, trasmette i suoi spettacoli e quindi in qualche maniera lui è di nuovo presente, fino a quando Telepiù se la compra Murdoch, e lo stesso Grillo dice con Murdoch: in Telepiù non accetterò alcun programma, continuerò a girare per le piazze. E a quel punto con le piazze cominciano a essere la sua fortuna, fino a alla prima presa di posizione politica seria nei confronti della legge sul finanziamento dei giornali e il primo V-Day ad Andria nel 2007.
Sovvenzionare delle cose. Tu fai un bel giornale, chi lo compra ti sovvenziona quando te lo compra. Noi con le nostre tasse sovvenzioniamo delle cose che, quando l'ho saputo, ho detto ma siamo pazzi. Per esempio, vi faccio due esempi. Ma perché io devo sovvenzionare con 13.000 euro l'anno, 26 milioni poco, con le nostre tasse, perché dobbiamo sovvenzionare l'agrotecnico oggi? Ma che cazzo me ne frega me dell'agrotecnico? Perché dobbiamo sovvenzionare con 20.200 euro Friuli nel mondo? Friuli nel mondo? Ma io sono ligure, che cazzo me ne frega? Trentini nel mondo, 23.000 euro, trentini. L'aeronautica, l'Italia, rivista l'aeronautica, 42.000 euro con le nostre tasse. L'aeronautica, il messaggero di Sant'Antonio. 109.000 euro il messaggero di Sant'Antonio. Ma non ti bastava l'8 per 1000? Ma vieni giù a prenderteli. 109.000 euro. Liberal, 563.000 euro l'anno. Liberal, l'annuario delle barche a vela, 516.000 euro le barche a vela. Perché non se lo paga da lei, ma sto cazzo di rivista qua? Ma che cazzo? Motocross, 516.000. La rinascita, 907.000 euro l'anno la rinascita. Sportsman, i cavalli, questi sconosciuti, i cavalli, 2.582.000 i cavalli, che gli danno il Viagra, c'hanno già un uccello con più il Viagra, 2.582.000. Linea, due pagine di merda, linea, 2.582.000 euro all'anno. L'amore vince, 3.703.000 euro all'anno, l'amore vince, che mi state sul cazzo tutti! Liberazione, 3.718.000 euro, 7 miliardi, l'unità, 6.817.000 euro, 13 miliardi l'unità, 13 miliardi, un miliardo, più di un miliardo al mese. Il foglio, 3.511.000 euro l'anno con le nostre. Il foglio è quel direttore, è Platinette con la barba. Il foglio, 3.500.000.
Ma poi nel 2008 a Bologna, si può dire che 8 settembre, ma una data storica anche per la coincidenza, una data storica per l'Italia stessa, a Bologna, chiaramente Grillo, dopo aver fatto un comizio anche nella sua Genova, inizia a entrare in politica. Il suo battesimo politico, possiamo dire, che fu proprio quello, l'8 settembre 2007 a Bologna.
Grazie. Cosa abbiamo fatto? che questa manifestazione avviene in 220 città contemporaneamente, poi ci collegheremo. Voglio dirvi questo, ancora prima di aprire i banchetti per le firme, e abbiamo bisogno di 50.000 firme per fare questa legge popolare, sono state raccolte ancora prima di aprire i banchetti 200.000 firme. Sono cose indescrivibili! E i banchetti! Firmavano di nascosto quelli della Migos, firmavano anche il cane lupo, signori, quelli delle scorte, dei parlamentari inquisiti, hanno dichiarato a Milano e a Torino che si sono rotti i coglioni. Io non so cosa. Io chiesi fermo tutto, io voglio solo dirvi perché abbiamo fatto questo, come nasce questa manifestazione. L'8 di settembre, perché l'8 di settembre? Perché l'8 di settembre è stato il giorno della disfatta degli italiani, 8 settembre 1943, quando i Savoia hanno lasciato il popolo italiano allo sbando, e da quella data lì non è cambiato niente. Gli italiani dobbiamo ridere, non dobbiamo incazzarci, dobbiamo ridere, dobbiamo dentro. È una grandissima soddisfazione questo 8 settembre, perché finalmente questa gente che è in Parlamento, che non rappresenta più nessuno, perché non sono stati eletti da nessuno, italiani!
E dopo quel 2007 a Bologna, ecco che Grillo, possiamo, il suo percorso politico che lo ha portato, ricordate, alla piazza Cremita a San Giovanni nel 2012, arrivano le elezioni che gli fanno conquistare quel famoso 25%, un quarto che poi diventerà un terzo del Parlamento italiano, veramente facendo un tabula rasa dei partiti politici tradizionali. Quello che in qualche maniera non era riuscito a Di Pietro è riuscito a Beppe Grillo, e ascoltiamo quello che è anche l'inno di Beppe Grillo, del comizio di un Grillo vittorioso, che dice: ce l'abbiamo fatta, in toni veramente ormai trionfanti.
Ascoltiamo, è arrivato il gallo, è lì disposto, perché adesso è nel filo. Vuoi vedere se ci siamo quasi?
Destra e sinistra sono solo.
Allora vorrei vedere se sul mega schermo appare colui che è stato il nostro faro tanti anni fa e che ci ha portato nuovamente a sognare. Piazza San Giovanni è meravigliosa, ragazzi, bello vederti in faccia. Laggiù, tutte le strade chiuse, non è mai successo, neanche il 1° maggio. Questo è il nostro nuovo 25 aprile, grazie!
Il merito va chi di città in città, supporta il movimento, organizza dei meet, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento, wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide, non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile, dico no a ponte, no tal, sono sciagure, non si arrenderanno mai, ma li conviene, non neppure, non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale.
Que me exerce. esercito per non commuovermi, per favore, per favore, per favore. Abbiamo fatto. Mi aspettavo qualche cosina in più, eh? Allora il 77esimo convegno e incontro, non sono neanche dei comizi, sono arrivato, siamo partiti e abbiamo fatto tutta l'Italia, 12.000 chilometri, ed è successo piano piano, è già successo. Siamo entrati in un'altra fase che non so come sarà, ma è un'altra fase. È incredibile come anch'io sono cambiato. Sono cambiato io, siamo cambiati noi. E siamo cambiati invece di un movimento, siamo un non so che cosa, un'associazione a delinquere, no. Siamo diventati una comunità. Ma veramente uno fa una cosa. C'ho il camper pieno di roba, di cibi, di formaggi, di prosciutti, di roba che io cambio quando vado a fare il pieno di gasolio, lo pago con due. Beh, vado a dormire da amici, nessuno vuole i soldi, lui viene gratis. Sono tutte persone che tolgono tempo al loro lavoro, alla loro vita, per avere creduto di un sogno. Sembravamo dei pazzi all'inizio, ma un sogno così, che deve. Ecco lì! È ormai condiviso con milioni di persone, è fantastico, e sono spiazzati, ancora adesso sono spiazzati, noi stiamo correndo come il mondo sta correndo, questa città ormai è priva di qualsiasi cosa, è priva della giunta regionale, se ne sono andati, il sindaco e i suoi amichetti tra un po' se ne andranno. Io è andato via anche il Presidente della Repubblica, sotto elezioni va 4 giorni dalla Merkel, è fantastico, e anche il Papa non ce l'ha più fatta, è incredibile, sotto sarà in ostaggio della Curia in Castel Gandolfo, ha capito che sta cambiando la rete, sta cambiando, io ho dato fuoco a una miccia. Non sono l'artefice di questo, non datemi questo compito. Sono pieno nel camper di suppliche individuali che ho raccolto in tutta Italia. Suppliche, grido, perso qua, grido, perso il lavoro, mia madre non c'ha le medicine, fai qualcosa, vai, e qui a Roma, dai, e vai, e rompere il culo. Allora io l'abbiamo fatto insieme.
E dopo questa vittoria ovviamente arrivano gli impegni politici, ossia che cosa facciamo? Andiamo al governo o non andiamo al governo? E quindi rimarranno storiche gli streaming TV che lui volle, il Movimento 5 Stelle volle, nel confronto col Partito Democratico, prima di un Bersani poi sconfitto, uscente e dimissionario, e poi di un Renzi prepotente, sempre odiato da Grillo, con il quale ovviamente c'è un nulla di fatto.
Se pensate che sia nome del paese, diciamo, gestibile un'ipotesi nella quale vi caricate voi direttamente il tema del governo, trovando un senso parlamentare, io non ho che da riferire di nuovo questa cosa in capo dello Stato. Ecco, io su questo punto inviterei a una riflessione tutti quanti, perché qui non è purtroppo non è Ballarò, che se siamo in streaming, qui è una roba seria, eh? Cioè guardate che qua è una roba seria, i prossimi mesi sono una roba seria.
Siamo ben consapevoli.
Benissimo, quindi qui non è Ballarò, qua è una roba seria. Io ho detto, sono pronto a ascoltare, sono pronto anche a caricarmi una responsabilità. Ho anche detto una cosa all'inizio, ve la ribadisco. Io un governo senza cambiamento non lo faccio.
Beppe,
quindi
almeno un minuto me lo devi dare.
Non te lo do più.
Ah, caspita. Allora,
vado,
caro Beppe, se questo era.
E ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema.
Benissimo.
Io non sono più democratico con una
no,
persona
non lo sei
come
mai stato,
te,
per cui non è un problema.
Perché bypassi il Parlamento, fate decreti
Benissimo.
Legge.
Io faccio decreti legge. Non sono mai entrato in aula
sistema,
ancora, Beppe.
Fermati.
Luigi,
il tuo sistema,
scusa, perdonami Lorenzo, Beppe mi ha dato un minuto.
La gente come cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare
Beppe,
tutto insieme i pacchetti.
Caro Beppe,
7 miliardi e mezzo alle banche, l'avete
dato. Esci da questo
partito.
Blog, Beppe, no, esci no, da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila
dolore,
su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali.
È finita.
Buona giornata, è stato un piacere vederti.
È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi.
E in questo mio racconto di oggi, visto che appunto ieri sia i deputati che i senatori del 5 Stelle si sono riuniti per capire cosa fare, se dare ragione allo statuto, al nuovo statuto di Conte che vuole una rivoluzione, il Conte che ricordiamo ha governato insieme alla Lega nel governo giallo-verde, ma ovviamente è trainato dal 5 Stelle e ha poi accettato nel Conte bis di governare con il Partito Democratico, quindi in qualche maniera lasciando il Salvini, anzi facendosi lasciare dal Salvini, ma non rinunciando chiaramente a questa verve governativa e politica anche per il Covid, per la pandemia, per un momento effettivo di crisi del paese, quindi questa esperienza doppia di governo Conte fino ad arrivare all'attuale governo Draghi, in questo governo in cui ci sono tutti, ma ci sono anche il 5 Stelle di nuovo insieme a Salvini, l'unica esclusa la Meloni. Si arriva alla resa dei conti, quella che in questi giorni stiamo tutti commentando, nel senso che Conte, uscito dal governo, probabilmente anche tradito dai deputati stessi del Partito Democratico del 5 Stelle, ma anche soprattutto da Salvini e da Renzi, chiaramente si ripresenta e voleva in qualche maniera, o pensava, che Grillo gli avesse dato mandato e lettera bianca per poter guidare il partito, ma questa è stata la conferenza stampa di Conte prima e la risposta di Grillo dopo, che ci fa preannunciare forse che tutto si smonta e che tutto sta finendo.
Il movimento è da un po' di mesi sta attraversando alcune difficoltà. Si avverte la forte mancanza di un'autentica leadership solida. Il movimento appare lacerato anche da contraddizioni e ambiguità. Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso, con Beppe Grillo sono emerse alcune diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. Soprattutto è emerso un equivoco di fondo. Come ho detto dall'inizio, io credo che non abbia senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione. Beppe, via via che ci confrontavamo su singoli aspetti, mi è sembrato, ma è una mia interpretazione, ritenere che tutto vada bene così com'è, salvo alcuni moderati aggiustamenti. Ma io l'ho sempre detto sin dal primo incontro all'Hotel Forum e in tutti gli incontri successivi. Non mi sarei mai prestato a una mera operazione di facciata, di puro restyling. La mia valutazione è che il movimento necessiti, al movimento facciano bene forti cambiamenti. E non sono in discussione i principi, i valori che hanno ispirato questo grande sogno che ha portato tanti cittadini ad essere la prima forza politica in Parlamento. Non posso prestarmi per un'operazione politica che nasce già all'origine invischiata tra vecchie ambiguità e diffusi timori di abbracciare questa svolta. Io non riesco a impegnarmi in un progetto in cui non credo. Questa è un'iniziativa che richiede grande testa e anche grande cuore. E non posso assumere una decisione solo col cuore se poi la mia testa mi suggerisce che il percorso che stiamo facendo è sbagliato.
Conte, siamo d'accordo, sì, perfetto, eravamo tutti gasati. Dopo un po' io dico, prenditi lo statuto, i nostri avvocati, vedi se ti va bene le cose, quello che ti va male, quello che non ti piace, lo cambiamo, fai tu, per l'amor di Dio, benissimo, chiamami, ci sentiamo. Da quel giorno lì io non ho più sentito nessuno, qui siamo a maggio, io chiamo, non si fa trovare. E io comincio a sentire anche il peso di questa cosa, lo statuto. Ho detto, ma allora se non ti fidi di me, fallo vedere ai parlamentari, fallo vedere a qualcuno, non lo so. Io sono rimasto anche in imbarazzo, essere l'unico depositario di qualche sprazzo di statutino, non lo so. E allora poi mi è arrivata la bozza, la famosa bozza. La famosa bozza, io ho guardato ed era una roba che si metteva al centro, lui forse aveva frainteso, perché era una cosa da tenere presente, che noi stati generali, gli iscritti avevano detto proprio di fare una distribuzione dei poteri, perché se hai tutto in mano ti fai male da solo, ti fai del male da solo.
E allora questa mattina io insieme a voi volevo donarvi questo riepilogo, veramente veloce, perché in 20 minuti forse sono anche andato leggermente fuori. Voglio farvi riflettere su quello che è stato Grillo, quindi un fenomeno da questo punto di vista, un uomo che ha fatto una carriera comica, satirica, teatrale, cinematografica. Non vi ha anche detto i premi che lui ha vinto anche nella sua prima carriera, premi di Donatello, premi nel cinema, e per poi in qualche maniera sentirsi coinvolto spazio sociale e politico, come dovrebbe fare ogni cittadino quando certamente sente che la sua presenza può essere utile e necessaria per aiutare il paese. Il suo stesso blog Beppe Grillo, iniziato, diciamo, creato nel 2005, è stato uno dei blog più seguiti a livello italiano e anche a livello mondiale, proprio per aver seguito teorie sull'ambiente, sulla differenziata dei rifiuti, per quanto riguarda anche su un modo diverso di vivere e di consumare energia. Questo lo ha portato ad essere un vincente, a sconvolgere il panorama politico italiano e anche, se vogliamo, europeo da certi punti di vista. Un unicum che oggi sta pagando i conti forse con se stesso, ma anche con chi forse non capisce più qual è la strada da interpretare. Saremo alla finestra e cercheremo di capire che cosa è successo e che cosa succederà poi. Buona giornata a tutti e rimanete in contatto con Radio Città Aperta, con il palinsesto della Città Aperta, sapete, a mezzogiorno, Lodovica Valori con Valori in Corso. Buona giornata, Massiano Montens.